Ogni anno noi scegliamo un tema attorno al quale far ruotare le lezioni magistrali e le altre iniziative collaterali. È un modo per dare spunti di riflessione, per favorire domande, incroci, dibattiti, per stimolare anche altri linguaggi ad affrontare questo tema, quindi certo le lezioni dei filosofi, ma anche le mostre, i laboratori per i ragazzi, la musica e tanto altro. Sapere è sapere, perché è un tema che andrebbe riposto al centro dell'attenzione pubblica di tutti noi. A me pare che sia caduto troppo in valore, e ne cerchiamo di capire nell'Occidente la differenza tra il sapere teorico e il sapere pratico. In altre culture è ribaltata questa gerarchia di valori, ma anche il tema della trasmissione del sapere, quindi non solo dell'educazione, ma anche chi sono coloro che trasmettono il sapere, quali sono i maestri, ma anche altri temi più profondi, come il fatto se sapere di più ci porta più felicità o invece il contrario, cioè porta maggiore pena, maggiore difficoltà.
La parte importante del festival sono queste lezioni magistrali. Avete invitato, come al solito, insomma, non necessariamente filosofi anche quest'anno per trattare il tema scelto.
Sì, come solito abbiamo cercato di invitare intellettuali che affrontino il tema dal loro punto di vista, per cui abbiamo invitato filosofi, ma anche sociologi e anche scrittori, ma anche un intellettuale come Jeremy Rifkin, che diventa già più difficile da definire, da scegliere il mestiere specifico, ma anche James Hillman, americano, che è, diciamo, quasi psicanalista e psicoterapeuta, oppure un politologo come Appiah, afroamericano, che giunge in Italia, credo, se non per la prima volta, ma sicuramente in concomitanza con la stampa da parte della Terza del suo primo libro tradotto in italiano. Molti sono gli europei, qualche americano e molti ovviamente gli italiani. Io vorrei ricordare Zygmunt Bauman, vorrei ricordare Marc Auger, vorrei ricordare Savater, James Hillman l'ho già citato, Rifkin sicuramente, François Julien, francese, che parlerà di nuovo della cultura orientale in rapporto alla nostra, ma anche ovviamente molti italiani, da Galimberti a Silvio Vegetti Finzi, a Severino, a Salvatore Natoli, fino a Rodotà e Pietro Barcellona. Abbiamo scelto prevalentemente, non esclusivamente, le lezioni magistrali, perché pensiamo che vi sia anche bisogno di ascoltare un pensiero un po' più lungo del solito. Noi abbiamo cercato di rubare lo slow food, l'espressione slow food, e di adattarla alla cultura, contro il fast food culturale, che invece danneggia non tanto il pensiero quanto la trasmissione del pensiero, la condivisione del pensiero. Questa è un po' la nostra ambizione, e ci siamo accorti che non è la banalità o la banalizzazione che viene ricercata da chi viene al festival, ma appunto per questi tre giorni almeno un pensiero filato, argomentato e, se possibile, di un qualche spessore. Naturalmente non è sempre così, non tutte le volte capita, ma è questo esattamente quello che chiedono, cioè non una minestra riscaldata. In realtà non è detto che per trasmettere un pensiero profondo si debba per forza essere incapaci di parlare, perché altrimenti si è incapaci di trasmettere quel pensiero. È un rapporto delicato, un intreccio delicato, effettivamente. Devo anche dire che spesso noi portiamo questi intellettuali in piazze affollate, sempre che il tempo ci aiuti, e non è facile affrontare una piazza rispetto ad un'aula universitaria, ad un dibattito in una stanza chiusa, è molto differente. E teniamo presente che per tradizione noi apriamo il microfono, nel senso che permettiamo sempre almeno alcune domande. Dopo la lezione c'è sempre lo spazio per le domande, e spesso molti relatori sono fermati dalle persone al termine della lezione e continuano questa loro discussione.
Sì, anche perché appunto è un'occasione anche particolare, insomma, non dico più unica che rara, ma comunque è importante per entrare in contatto direttamente con questi pensatori.
Assolutamente, credo che sia un'occasione molto rara, credo che sia un'occasione rara, per esempio, per tante persone che hanno questa passione personale, questa che sono alla ricerca di un pensiero diverso, ma anche per quella fantastica categoria che sono gli insegnanti, dico fantastiche perché ci sarebbe bisogno di supportarli maggiormente. Credo che il festival in qualche modo funzioni anche come strumento di aggiornamento culturale per molti di loro, perché porta a Modena, Carpi e Sassuolo per tre giorni, intellettuali che altrimenti questi nostri amici docenti non avrebbero la possibilità di ascoltare. E credo che questo sia anche uno dei problemi della scuola italiana, sostanzialmente.
È necessario anche saperlo comunicare, questo pensiero, e in questo senso a Carpi rende omaggio ad Alberto Manzi, ecco così, che non era un filosofo magari, ma era una persona che sapeva veramente comunicare.
Guarda, cioè, la mostra di Manzi cade nel 10° anniversario della morte, perché Alberto Manzi è morto nel dicembre, inizio di dicembre del 97. È un omaggio che abbiamo fortemente voluto, io tra i primi, perché la mia età tradisce il fatto che io nel 60 fossi già davanti alla TV a guardarlo. Manzi era una persona poliedrica, nel senso che era educatore di ragazzi ma anche di adulti. Non è mai troppo tardi, la trasmissione che egli realizzò per la Rai dal 60 al 68 e che ebbe premi internazionali dovunque, a partire da quello dell'ONU, è una trasmissione che si dice abbia portato 1 milione di persone a prendere la licenza elementare, in un paese che non era certo quello di oggi, quasi 50 anni fa, e in cui l'analfabetismo era decisamente superiore al 10% e forse aveva in certe regioni percentuali anche molto molto più cospicue. Questa capacità però di porsi dentro gli strumenti di comunicazione, come era la televisione nel 1960, ricordiamo che la televisione cominciò nel 54 in Italia a trasmettere, questo dimostra che era probabilmente una sintesi di una persona che non si può definire né apocalittico né integrato a suo modo. Non era apocalittico perché egli continuò ad usare i mezzi di comunicazione, la televisione negli anni 90 per esempio per l'educazione degli immigrati, ma anche la radio, e ci sono appunti, testi suoi in cui egli parla del calcolatore elettronico, che noi oggi definiremo in altro modo ovviamente, personal computer, web, quello che volete voi, e non aveva paura di questi strumenti perché pensava che se fossero stati messi al servizio di obiettivi importanti, vasti, come quello dell'educazione delle persone, avrebbero potuto svolgere un ruolo attivo.
Questo omaggio come si concretizza?
Questo omaggio si concretizza con una mostra che credo sia sicuramente la prima di questo impegno in Italia dopo la sua morte e sicuramente la più ampia fino ad ora. Abbiamo attinto sia ai materiali depositati a Bologna presso il Centro Manzi e sia a materiali che ancora Sonia Manzi, vedova di Alberto Manzi, conserva nella propria casa in Toscana. Molti materiali vanno dal primo insegnamento, tra cui quello in carcere, per esempio, andava a insegnare ai giovani in carcere, nelle scuole elementari, il suo mestiere di ispettore, ma anche lo scrittore di libri per ragazzi, di libri per bambini, ma anche il divulgatore scientifico. Egli era sostanzialmente era nato come divulgatore scientifico, poi pubblicò questo romanzo All the Way, che è stato tradotto in 32 paesi ed è dopo Pinocchio il libro italiano più tradotto, il libro italiano per ragazzi più tradotto nel mondo, e arrivando fino ovviamente alle trasmissioni televisive sia degli anni 60 che degli anni 90.
Allora siamo passati dalle lezioni magistrali a parlare di uno degli altri aspetti del festival, vale a dire appunto le mostre. Abbiamo detto di questa di Carpi dedicata ad Alberto Manzi. A Modena avete messo insieme una cinquina di artisti di altissimo rilievo internazionale.
Sì, vi sono molti artisti, tra cui i Balz sicuramente, i Poirier al Palazzo dei Musei. Vorrei anche ricordare, per quelli che vogliono imparare divertendosi, che nel Museo della Figurina, nato pochi mesi fa, anche per volere prima di Giuseppe, poi di Franco Cosimo Panini, ci sarà una mostra sugli album didattici degli anni 50 e 60, cioè non solo calciatori, ma anche animali, anche la storia, anche la flora, la fauna. Anche attraverso quei piccoli rettangolini colorati si faceva informazione, si faceva educazione, erano dei piccoli sussidiari. A Sassuolo, tra le altre cose, la mostra di Olivo Barbieri, un fotografo di area emiliana, che presenterà 8 gigantografie, 8 fotogiganti di New York dall'alto, e ha un video, e queste foto, devo dire, straordinarie, che danno un altro punto di vista su quella città che sembra davvero un plastico, quasi una specie di Lego in miniatura, e noi che pure sappiamo che invece vista dal basso ha un'altra prospettiva, troviamo queste foto direi molto, molto affascinanti.
Tornando a Modena, anche l'abbiamo lasciato fuori, dicevo, questa cinquina di artisti, Mimmo Paladino, che di fatto poi parte la mostra e sarà visitabile per molte settimane anche dopo. Questo è un evento importante.
Certo, questo mi permette anche di citare un'altra cosa. Mimmo Paladino è stato richiesto dal Comune, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, di rivestire con una guaina artistica la ghirlandina che verrà sottoposta a restauro. Più avanti il restauro comprenderà anche il Duomo intero. Quest'anno è il 10° anniversario della proclamazione da parte dell'UNESCO della piazza del Duomo della Ghirlandina di patrimonio mondiale dell'umanità. Il festival nostro per la prima volta ha il patrocinio dell'UNESCO e proprio nella serata d'apertura il professor Paolucci terrà una conferenza sul Duomo proprio per celebrarlo, per presentarlo a 10 anni da questo onore mondiale, da questo bene da preservare e messo sotto gli occhi di tutta l'umanità.
Anche un festival musicale parte in concomitanza con il festival e poi va avanti.
Sì, Grandezza e Meraviglia è un festival molto importante, di alta qualità, che si è ritagliato uno spazio non solo locale ma europeo, perché mette assieme numerosi festival. Tra l'altro proseguiranno, a novembre vi sarà davvero un meeting di festival barocchi, perché questo è il settore musicale che si sono loro ritagliati.
Sempre il discorso musicale, ha detto musica barocca del festival Grandezza e Meraviglie, ma non c'è solo quello. Per esempio sabato a Carpi c'è questo ensemble molto interessante guidata dal violinista, cantante e percussionista Jamal Wassini.
È uno spettacolo molto atteso, di notevole spessore, di notevole qualità. Siamo felici di poterlo presentare all'interno del nostro festival. Credo che interessante sia anche il programma teatrale, perché per esempio Lucia Poli presenta un adattamento della Pizia di Friedrich Dürrenmatt, da cui ci attendiamo molto. Vi sarà un processo a Foucault molto 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 atteso. Vi sarà uno spettacolo di Finanze Flori dedicato a Rainer Maria Rilke. Quindi credo che anche sotto questo profilo il festival stia riuscendo ad offrire punti di lettura del tema centrale di ogni anno attraverso molti linguaggi, non soltanto interdisciplinare come si dice, cioè non soltanto di strumentazione scientifica, intellettuale, quindi filosofi, sociologi piuttosto che psicanalisti, ma anche a tutto tondo attraverso le altre arti.
Anche attraverso l'enogastronomia, perché anche quest'anno non mancano le cene filosofiche.
Noi crediamo che un segno di civiltà, di una comunità, qualunque essa sia, sia il modo in cui sa condividere una tavola e sa condividere il piacere che quella tavola gli può dare, che ovviamente non è solo un piacere fisico ma anche un piacere per i sensi e un piacere per la mente. Il festival è sicuramente, noi crediamo, cibo per la mente. Non potevamo lasciare, diciamo, il corpo senza cibo. Crediamo però che in questo tempo finalmente si sia scoperto che il cibo è profondamente cultura, non solo nel senso antropologico ma anche nel senso più profondo di tutti noi. Tullio Gregori, un amico della nostra fondazione del festival, ogni anno ci aiuta a riproporre menù diversi visti attraverso gli occhi di un filosofo. I ristoranti sono molti a Modena, Carpi e Sassuolo, speriamo che in qualche modo riescano ad accontentare, se non tutti, almeno la maggior parte di coloro che sono interessati anche a conoscere il sapere attraverso il sapere della cucina.
Come si svolge anche la cena?
È affidata a note di lettura che in ogni ristorante sono diversificate secondo appunto del menù che viene scelto. Insomma, i menù di solito sono 7 od 8, come quest'anno appunto, e prevedono piatti diversi a seconda del sapere dell'ispiratore. Può essere il sapere di colui che sa impastare il pane, così come il sapere di colui che sa tagliare la carne, e questi sono saperi profondamente diversi che cambiano anche il modo di approccio al piatto e alla cucina.
Tornando al teatro, c'è questa versione teatrale di Fahrenheit 451 di Bradbury, che sembra una cosa anche questa interessante.
Sapere richiama i libri, e non c'è, credo, testo più importante, e anche film. È uscito recentemente in Italia la trasposizione che Ray Bradbury stesso fece del proprio libro in opera teatrale, probabilmente non ebbe certamente la stessa fortuna che il romanzo ebbe, ma è un romanzo centrale nel Novecento. Noi siamo ancora figli del Novecento, anche se il millennio è cambiato, e crediamo che l'insegnamento di quel romanzo, l'inquietudine che quel romanzo ancora ci ingenera, non cadrà facilmente. Quindi dallo spettacolo ci attendiamo che ci metta dei dubbi quando vediamo attaccare profondamente sia il sapere che la cultura.
Questa messa in scena di Fahrenheit 451 è fra gli eventi della notte tira tardi, quella che avete chiamato tira tardi, e c'è anche un filo bus gratuito che collegherà i 12 luoghi del tira tardi?
Sì, naturalmente abbiamo usato un gioco di parole, visto che la parola filobus è molto tipica dalle nostre parti, richiama sempre la filosofia. Sì, abbiamo cercato di aiutare anche gli spostamenti. Non sappiamo come sarà il tempo meteorologico, sappiamo che vi saranno numerosi luoghi toccati dalla tira tardi, anche il baluardo dove vi sarà musica, anche le gallerie, i musei. Devo dire che quest'anno, come lo scorso anno, molte gallerie private d'arte proporranno mostre originali assieme a quelle appunto della Palazzina, della Galleria Civica Palazzo Santa Margherita, e quindi ci sarà occasione anche per gli amanti dell'arte di poter toccare mostre più piccole, ma io credo anche molto interessanti e molto curiose.
Come hai fatto notare, filobus, cioè l'autobus filosofico, in quei tre giorni tutto diventa filosofico a Modena, Carpi e Sassu.
Sì, quasi tutto, nel senso che anche quest'anno riproporremo il viaggio con i filosofi sui treni. È sempre più difficoltoso, ma non tanto per i filosofi quanto per gli spostamenti. È stato un esperimento ovviamente curioso, che ha incontrato però un grande successo tra i viaggiatori, e speriamo in questo modo anche di aiutare il trasporto pubblico. Cerchiamo di aiutare i viaggiatori a prenderla con filosofia quando viaggiano sui treni.
Il pubblico quindi è invitato a muoversi itinerante fra Modena, Carpi e Sassuolo.
Sappiamo che alcuni ci odiano per questo, odiano tra virgolette naturalmente, perché vorrebbero tutto concentrato. Noi crediamo che invece il valore del festival sia anche in questa capacità di animare contemporaneamente tre città belle e importanti come Modena, Carpi e Sassuolo. Certo, questo costringe a fare scelte, ma come sempre avviene, come avviene peraltro anche in tutti gli altri festival, direi che abbiamo uno scontro tra la capacità di scegliere e a volte, diciamo, un eccesso di bulimia di qualche spettatore. Noi speriamo che nella possibilità di muoversi e di organizzare un programma personalizzato ciascuno possa trovare, diciamo, le parole che più andava cercando.